Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo vi danno il benvenuto ad una nuova puntata di Zainet. Ore difficili e drammatiche, quelle che si stanno vivendo in Abruzzo. Parleremo oggi dell'emergenza sisma, discutendone con esperti del settore, chiaramente con i nostri giovani reporter. Qui in studio con noi infatti Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma. Benvenuto Nicolò.
Ciao, buon pomeriggio.
Tanti gli aiuti e la solidarietà di questi giorni, ma cosa c'è da fare davvero? Prima di rispondere ascoltiamo intanto la nostra prima hit, Litfiba, con Dimmi il nome.
Zainet, la radio che fa scuola.
Oh, terremoto! Dentro i colpevoli e fuori i nomi. Mezzogiorno di fuoco e sangue tra famiglie onorabili, sul mercato canta il violino, la ballata dell'immunità. Spogliamo il ladrone, spogliamo tutti i loro nomi. Terremoto ed eclissi al sole, le persiane ti ascoltano. Abbandono da triste storia, ho paura ma e voglio da mangiare. Fiori e piombo, sangue, sangue. Erano secoli, 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 secoli fa. Forse un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, il ladro, dimmi chi è, fagli il nome, il ladro, dimmi chi è, non so niente, non so dove, non so, dimmi chi è un parassita, il ladro, dimmi mai. Mezzogiorno canta il violino che si chiama fatalità. Combatti il terrore, prova a dargli faccia e nome. Terremoto di fiori e sangue, non è la fame ma è l'ignoranza che uccide. Combatti il terrore, prova a dargli faccia e nome. Non un attimo, un attimo, un attimo, un attimo in più. Perché già troppo, già troppo, già troppo, già troppo è il ladro. Dimmi dov'è, fammi il nome, il ladro. Dimmi chi è, non so niente, non so dove, non so. Dimmi chi è un parassita, il ladro. Dimmi dov'è, voglio qui. We'll be right back.
Allora, Nicola, innanzitutto come stai seguendo quello che sta accadendo in Abruzzo e se puoi darci una panoramica di quello che pensano anche i tuoi coetanei?
Allora, ovviamente lo sto seguendo sia via internet, quindi in modo telematico, sia in televisione, perché penso che in questo periodo ci siano anche fin troppe trasmissioni di approfondimento. Infatti oramai qualsiasi canale si occupa di dare il suo punto di vista riguardo la vicenda. Per quanto riguarda i miei amici, ho notato, siccome sono iscritto su Facebook, che molte persone si stanno riunendo in questi gruppi virtuali di sostegno all'Abruzzo, che sono più che altro però gruppi ideologici, per come la vedo io, perché...
E infatti io proprio questo volevo chiederti: non credi, riferendomi ecco per esempio a tutti questi gruppi che ormai spopolano su Facebook, che così facendo si innesca una sorta di meccanismo della paura?
A parte paura, però soprattutto penso demagogia, penso che sia molto, molte parole, molto fumo e niente rosso, nel senso che io ho notato che molti di questi gruppi non riportano né ad esempio link utili né numeri a cui poter chiamare per eventuali aiuti, per offrire i propri contributi. Alcuni lo fanno, altri no, quindi enfatizzare proprio la vicenda ponendola sotto il punto di vista tragico secondo me non è molto utile.
E proprio per questo volevo chiederti proprio due battute su come sta trattando la televisione questa tematica, un tuo giudizio rapido.
Ecco, il giudizio è proprio negativo, nel senso che io credo sia veramente irrispettoso nei confronti delle vittime, anche vergognoso il fatto di andare lì ad esempio con un microfono e chiedere ad una persona che ha visto la propria vita distruggersi in qualche minuto come stai, persone che hanno perso magari familiari, case, ricordi, perché anche i ricordi comunque sono importanti al di là del bene materiale o dell'affetto. Comunque andare lì con un'area quasi innocente, appunto chiedere come va, come si sente, oppure per esempio interrompere i volontari della protezione civile che si trovano a montare le tende, a coordinare le operazioni diciamo di soccorso, andare lì, interrompere, io credo sia veramente una cosa scandalosa e credo che l'informazione non vada fatta così, perché si passa il solito messaggio italiano di spettacolarizzare la realtà e non vedere quali sono i veri problemi.
E quindi secondo te, per seguire in maniera critica questa vicenda, qual è il mezzo migliore?
Allora, come ho detto prima, sicuramente internet è una fonte, potremmo dire, amorfa in un certo senso, nel senso che essendo trattandosi di etere non vengono passati più di tanti sentimenti, al di là del fatto che uno poi veda magari delle foto particolarmente triste o che possono colpire colui che le guarda, oppure rivolgersi diciamo alle agenzie di stampa, alle varie ANSA, alle varie Androkonos, perché comunque riportano i fatti nudi e crudi, potremmo dire, senza eventuali commenti, che trovo patetici assolutamente.
E invece nella tua scuola vi state confrontando sul da farsi, secondo te che cosa può fare un ragazzo concretamente per dare un suo seppur minimo contributo in questa vicenda?
Allora, è chiaro che comunque questa vicenda ha scosso tutti in un modo abbastanza pesante, direi, molto evidente, quindi ne dibattiamo spesso, abbiamo avuto modo di parlarne. Secondo me l'unica cosa veramente utile che possiamo fare noi giovani è partire come volontari, però bisogna aprire una parentesi, nel senso non è che adesso possiamo riversarci in 3.000 in Abruzzo per dare il nostro aiuto, perché non abbiamo un minimo di né di coordinazione
né, certo, di esperienza,
senso, né di esperienza, appunto. Quindi credo sia più utile che partano le persone che magari banalmente abbiano fatto scout, queste cose che comunque danno un minimo di preparazione per affrontare eventuali problemi, eventuali diciamo disastri ecologici. Quindi certo, una persona come me che non ha esperienza di questo tipo sarebbe anche inutile che partisse, perché non potrebbe offrire il suo aiuto in modo pratico.
E anche noi continuiamo ad alimentare il dibattito con l'aiuto della scheda preparata dalla nostra redazione.
Il terremoto che ha sconvolto l'Abruzzo la notte del 5 aprile ha provocato sinora 250 vittime accertate, un migliaio di feriti, 17.000 persone da assistere. Tecnici, architetti ed esperti della protezione civile guardano però al futuro. Bisogna infatti abbattere e ricostruire, indirizzare i propri fondi stanziati e comprendere come sia più opportuno agire in questa difficile situazione. Importante sarà poi capire la ragione del fatto che molti palazzi di recente costruzione si siano accasciati come castelli di sabbia. La solidarietà ai cittadini dell'Aquila e degli altri comuni maggiormente colpiti viene espressa dall'intera penisola con donazioni di sangue, beni di prima necessità e denaro per fronteggiare l'emergenza.
Ed è in collegamento telefonico con noi l'ingegner Herbert Sarri, funzionario della Protezione Civile della Regione Piemonte, che ci spiegherà in che modo funziona e si attiva la macchina della Protezione Civile. Benvenuto su Zainet.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Senta, la prima domanda che volevo farle è: qual è attualmente la situazione ed in quali operazioni di soccorso siete coinvolti?
Allora, attualmente le operazioni sono sul comune di Baresciano, in provincia dell'Aquila, e in località Tempera, comune di L'Aquila. Le operazioni sono sostanzialmente la predisposizione, la gestione di campi di assistenza alla popolazione sfollata, con l'erogazione dei servizi essenziali e la presenza sul posto anche di un modulo produzione e distribuzione pasti.
E con quali criteri vengono costruite le abitazioni e gli edifici antisismici?
Ma questo, diciamo, non rientra nelle operazioni che stiamo gestendo adesso. La normativa antisismica è un argomento piuttosto vasto che negli ultimi anni ha subito una serie di innovazioni e di modifiche, ed è, per quanto riguarda l'Italia, anche in fase di aggiornamento. Però l'attività nostra al momento si svolge in strutture che non sono edifici, ma sono tende o strutture prefabbricate. Quindi, diciamo, questo esula dall'intervento di questi minuti. Poi sul discorso costruzioni in zona antisismica o verifiche sismiche, qui si apre un altro capitolo di natura tecnica che al momento non è affrontato dalla nostra struttura in Abruzzo.
E per quanto riguarda invece la vicenda Giuliani, lei pensa che sia possibile prevedere o no i terremoti?
Ma come è stato ripetutamente ribadito da fonti ben più autorevoli di me in questi giorni, la comunità scientifica ha chiaramente espresso l'impossibilità allo stato attuale di fare una previsione funzionale all'allertamento. Quello che si può fare adesso e che viene fatto è individuazione di zone del territorio che sono a diversa suscettibilità rispetto al rischio sismico. Ma questo è un discorso che non dà conto né dei tempi di un eventuale fenomeno né della sua intensità, quindi evidentemente questo non è una previsione.
E per quanto riguarda invece le esigenze che ha la popolazione, diciamo, i terremotati, in questo momento quali sono le priorità al di là, diciamo, dei fondi che sono stati stanziati o delle varie donazioni dei privati?
Ma per quello che risulta a noi, l'esigenza è finire di mettere a regime le tendopoli, questo dico per le primissime ore. Poi successivamente l'esigenza sarà quella di verificare lo stato degli edifici che potrebbero consentire il rientro, questo è un altro aspetto. Poi sul flusso di risorse, aiuti di vario genere, in base alle nostre informazioni, pur con le difficoltà logistiche del caso, sembra che la macchina stia funzionando.
E a proposito della macchina che funziona, secondo lei come dovranno evolversi questi soccorsi in futuro? Che strutture prenderanno?
Guardi, il modello italiano è un modello che attinge tante diverse strutture, tante diverse porte. Tutto è migliorabile, ma in questo momento sembra che sia un modello che ha comunque una sua capacità di risposta. Quindi, per quello che vedo io, che in questo momento sono in sala operativa a Torino, è un modello sicuramente perfezionabile, ma un modello che sta funzionando. Poi tutto è migliorabile, naturalmente, però cambiare modello non credo sia da prendere in considerazione.
Ringraziamo allora l'ingegnere Herbert Sarri, ricordiamo funzionario della Protezione Civile della Regione Piemonte. Grazie per il suo intervento e per essere stato qui con noi su Zainet.
Va bene, grazie, buongiorno.
Abbiamo voluto raccogliere anche il parere di Mario Tozzi, ricercatore e conduttore della trasmissione di Rai 3 Gaia. Sentiamo il contributo.
Scosse di questa intensità i giapponesi non gli provocano nemmeno l'ondeggiamento del lampadario. Subisce in realtà il Giappone scosse molto più forti, senza subire né vittime e qualche volta neppure danni.
Cosa hanno in più di noi, i giapponesi o le loro case?
Beh, hanno che costruiscono con materiali adeguati e con criteri giusti, cosa che invece, come dimostra questo terremoto, noi non riusciamo a fare. Investono nel risanamento dei centri storici delle loro città, nelle strutture, usano il cemento armato, il ferro, l'acciaio, dunque costruiscono bene, questo fanno in più. Noi sapevamo costruire bene una volta, al tempo dei romani, voglio dire che si poneva un'attenzione all'arte costruttiva e dunque nessuno, per esempio, ricavava tangenti sulle costruzioni, cosa che nel nostro paese molto probabilmente è avvenuta.
In effetti il problema si pone anche per le costruzioni più moderne, quelle in cemento armato, perché a quanto pare neanche quelle hanno retto un granché.
L'abbiamo visto, è per questa ragione che dico che quelle costruzioni cadono o se c'è un terremoto violentissimo, e non è questo il caso, oppure se c'è un effetto geologico locale molto forte sotto la costruzione specifica. Oddio, può essere, ma insomma qui mi pare che non può essere dappertutto. E infine, naturalmente, se si è costruito male, si è usato un cattivo materiale, si è usato poco ferro, molta sabbia, poco cemento, insomma questo andrà verificato, lo dovrebbe fare un magistrato.
Che cosa deve cambiare della mentalità italiana?
Ma della mentalità italiana dovrebbe cambiare semplicemente l'idea che siamo in un territorio a rischio e con il rischio dobbiamo convivere. Così facendo invece continuiamo a fare finta di niente.
Zainet, la scuola che fa radio.
Quando tutte le parole sai che non ti servono più, quando subi il tuo coraggio per non startene laggiù, quando tiri in mezzo Dio o il destino chissà che nessuno se lo spiega perché sia successo a te, quando tira un po' di vento che ci si rialza un po' e la vita è un po' più forte del tuo dirle grazie, no, quando sembra tutto fermo la tua ruota girerà sopra il giorno di dolore di un'oasi. Quando indietro non si torna, quando l'hai capito che la vita non è giusta come la vorresti te, quando farsi una ragione vorrà dire vivere, e l'han detto tutti quanti che per loro è facile, quando batte un po' di sole dove ci contavi un po', e la vita è un po' più fatta del tuo dirle ancora no, quando la ferita brucia la tua pelle si farà sopra il giorno di dolore.
Abbiamo appena ascoltato Il giorno di dolore che uno ha di Ligabue e volevo chiederti, Nicolò, che cosa ne pensi di tutti questi meccanismi di solidarietà che si stanno attivando, per esempio sia da parte di studenti che si stanno mobilitando per offrire sostegno e alloggio a colleghi, ma anche sono giunti segnali da calciatori, da politici. Quello su cui vorrei insistere è anche il fatto che serve una tragedia di così grande entità per unire un paese e per scatenare questi meccanismi di solidarietà che poi in genere in realtà nella vita quotidiana quotidiana noi non notiamo spesso.
Esatto, e questo il punto, la domanda che verrebbe legittima farsi, ovvero perché proprio in questi momenti dimostriamo di essere tra virgolette una nazione unita, in altri momenti anche quando ci sarebbe comunque bisogno, ma per tragedie di minore entità quasi sembra che nessuno se ne curi. Il fatto è che purtroppo, cioè, verrebbe da chiedersi se si tratta di solidarietà sincera, autentica, o se invece è solidarietà spinta più che altro da un bisogno di apparire in un certo senso macabro, potremmo definirlo.
Sì, scusami se ti interrompo, infatti proprio per questo, perché è ovvio che nei primi momenti di emergenza qualsiasi tipo di solidarietà è necessaria, però in futuro, in fieri, comunque se non si sviluppa questa rete di solidarietà si rischia di finire come insomma in tutti gli altri terremoti di cui siamo a conoscenza, cioè con gli abitanti che poi rimangono a vivere nei container anche molto dopo che sono stati colpiti.
Esatto, è questo il problema, è che adesso è semplice appunto donare, è semplice mandare coperte, generi di prima necessità, stanziare fondi. Il problema è che si rischia in un certo senso un ingolfamento del sistema, perché si comincia a far pervenire tutti questi introiti in maniera eccessiva, diciamo anche quasi, e poi tra magari qualche mese che ci sarà bisogno questi fondi non saranno più disponibili, come lo stesso anche come i generi di prima necessità. Quindi è chiaro che in un certo senso bisogna razionalizzare anche le donazioni, perché adesso è inutile in un certo senso bloccare il sistema, perché in realtà poi magari si riveleranno più utili questi soldi a lungo andare, appunto come dicevi tu. Quindi il problema è questo, che ora come ora è inutile prodigarsi in modo così eccessivo. Ad esempio leggevo che in seguito all'appello dell'Avis per la donazione di sangue molti si sono riversati, e adesso
quando invece sappiamo che generalmente manca il sangue per
esatto.
le donazioni.
Esatto, quindi praticamente si sono riversati creando un autentico tilt all'interno delle strutture, quando poi magari io sfido tra 3 mesi, tra 3-4 mesi, se capiterà di riparlare di questo tema, a vedere quante persone realmente continueranno a donare il sangue. Quindi certo non è adesso che si può risolvere la situazione in modo così repentino, bisogna più progettare, diciamo in un certo senso, un piano di aiuti.
Senti Nicola, abbiamo detto appunto che in questa prima fase ogni tipo di solidarietà è ben accetta, tuttavia il premier Berlusconi ha rifiutato gli aiuti internazionali. Volevo un tuo commento su questo aspetto.
Allora, fortunatamente devo dire che ho letto una notizia questa mattina, non so se sia confermato o meno, e riguarda il fatto che pare che il nostro premier li abbia accettati da Obama, però solo in particolar modo per la salvaguardia e la tutela delle opere artistiche e dei beni culturali.
Sì, solo per quello.
Solo per quello, appunto. Quindi questo è il problema, che io non voglio, per carità, da andare a in un certo senso sminuire l'importanza dei beni culturali, però io credo che in questo momento sia più importante intervenire sulle persone, sulle abitazioni e non sui beni culturali. Io penso sia una cosa abbastanza inutile al momento, anche se senz'altro importante, perché comunque il nostro patrimonio, è inutile dirlo, lo sappiamo, è molto importante, soprattutto a valenza sul piano internazionale. Però purtroppo in questo momento credo che ci sia bisogno di fondi, e diciamo rinunciare a questi fondi anche per un modo di orgoglio non certo senso sia perfettamente immotivato, ecco.
Anche perché in generale in tutti i momenti di emergenza che ci sono stati nell'arco di questi anni, ce ne sono stati molti, tutti i paesi europei si sono aiutati fra di loro.
Esatto, cioè si è creata una vera e propria catena di solidarietà che mi piacerebbe che si creasse anche qui in Italia, perché al di là del dire ce la facciamo da soli, ergersi diciamo così in modo quasi patriottico, sono utili comunque anche i fondi esteri, perché è chiaro che ci troviamo in una situazione di grave crisi mondiale, e quindi poter avere la possibilità di ricevere i contributi da tutto il mondo sicuramente ci aiuterebbe molto di più.
E adesso andiamo a sentire il parere di una ragazza che abita in Abruzzo e che quindi ci potrà dare una visione sicuramente più immediata e partecipata della situazione. Buongiorno, diamo il benvenuto a Natascia Massaro, una studentessa che abita a San Valentino, a circa 60 km dall'Aquila.
Buongiorno a tutti.
Volevo iniziare col chiederti un tuo parere sulla situazione, su quello che state vivendo.
Nel mio paese non ci sono stati gravi danni, cioè solo nelle chiese o negli edifici più vecchi, però l'ansia è continua. Di notte tutto il paese è stato mobilitato per dormire nelle macchine o comunque nelle tende. E poi c'è comunque una situazione di ansia generale e di sciacallaggio, perché gli approfittatori ci sono sempre. Quindi si approfitta di questa situazione per mettere il panico in mezzo alla gente. per approfittare per derubare case o altro.
Senti Natasha, noi abbiamo parlato di sciacallaggio un po' a tutti i livelli. Volevo sapere, tu come cittadina e come ragazza che sta vivendo comunque una situazione difficile, come vivi questa intrusione comunque dei media così massiccia nel posto in cui vivi?
Secondo me l'apporto dei media a volte è fondamentale, perché appunto può servire in situazioni di emergenza a dare un aiuto concreto, ad informare la popolazione, però altre volte può contribuire a creare appunto panico e anche a farlo più grande, a fare la situazione più grande di quella che è, e quindi a portare altri danni.
E per quanto riguarda invece la solidarietà, tu pensi che gli aiuti che state ricevendo siano in un certo senso sufficienti, o che forse è troppo presto per poter farli, come dire, arrivare in modo così massiccio, quando poi magari ce ne sarà bisogno tra qualche mese?
Secondo me appunto questo è più grande problema, ma in tutte le situazioni che si vengono a creare in Italia. In questi primi giorni ci sarà una continua mobilitazione per portarci aiuto, finché tra una settimana o due tutti si saranno dimenticati di queste zone, e ho anche paura che tutti gli aiuti che si stanno creando in questi giorni vengano poi dispersi, e che quindi alle zone veramente colpite non arriverà niente, o poco comunque.
Ringraziamo allora Natasha Massaro per essere stata qui con noi e per averci dato un parere disincantato e realista sulla situazione.
Niente, ciao.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori, come sempre, i nuovi sondaggi presto online su www.zai.net, e vi segnalo qualche modalità con cui si può contribuire per portare aiuto ai terremotati. In particolare è possibile offrire un alloggio contattando la protezione civile alla mail ufficiovre@protezionecivile.it, effettuando versamenti online sul sito della Croce Rossa Italiana www.cri.it ed inviando un sms da cellulare oppure da numero fisso al 48580 per donare 1 o 2 euro. Ringrazio Nicolò per essere stato in nostra compagnia. Grazie Nicolò.
Ciao, grazie a te.
Chiara Falcone alla regia, D'Antonella Andriuola e Caterina Mascolo è tutto. L'appuntamento con Zainet torna domani.